Il radiogiornale.
Continua la canicola in Svizzera, temperature elevate sembrerebbero la causa di pannelli fotovoltaici in fiamme. PFAS, secondo un sondaggio del Politecnico di Zurigo, molte persone non conoscono questi inquinanti eterni, c'è chi invece chiede regolamentazioni. 79esima edizione del Locarno Film Festival, a Zurigo è stata presentata la selezione ufficiale. Volkswagen, area di tagli, grande attesa per la riunione del Consiglio di sorveglianza. Sarà reso noto il nuovo piano di ristrutturazione. Mondiali di calcio, la Francia si porta a casa per 2-0 la sfida col Marocco. È l'accesso in semifinale. La partita si concluderà a brevissimo. In studio Federico Talarico. Continua la canicola in Svizzera, nei prossimi giorni sono attese ancora temperature ben al di sopra dei 30 gradi in tutto il paese. E proprio al caldo torrido di questi giorni, lo avete sentito nei titoli, è stata attribuita la causa di alcuni incendi scatenati da pannelli fotovoltaici che hanno preso fuoco. Gianluca Olgiati.
La miniserie di incendi sui tetti è capitata nei Grigioni. Nel giro di una settimana, a fine giugno, hanno preso fuoco impianti fotovoltaici a Laax, Zitzers, Disentis e poi anche nel comune di Elk, canton Zurigo, sul tetto di una scuola. Danni per centinaia di migliaia di franchi. Casi isolati, coincidenze o c'è di più? Per David Stickelberger, esperto di Swiss Solar, mancano dati statistici per dirlo.
Possiamo soltanto dire che la forte crescita degli impianti fotovoltaici, il cui numero è quintuplicato tra il 2017 e il 2025, non ha comportato un aumento di questo tipo di incendi.
Quintuplicato fino a raggiungere quota 350.000. Ma qual è il possibile effetto dell'ondata di caldo di fine giugno?
Può certamente giocare un ruolo, ma non possiamo dirlo definitivamente. L'importante è di sapere che se un impianto fotovoltaico viene installato, gestito e sottoposto a manutenzione a regola d'arte, il rischio può essere notevolmente ridotto.
Rischio che, stando a diversi studi, è comunque minimo, meno dello 0,006%, come dire un impianto su 20.000. Per l'Associazione dei Professionisti dell'Energia Solare, le fonti di rischio non vanno cercate tanto nei pannelli quanto nell'installazione. Ancora David Stickelberger.
Per esempio, se combinano le spine di differenti produttori che non vanno insieme, questo è molto pericoloso. Anche se fa tanto caldo e non c'è abbastanza ventilazione, questo può essere un pericolo.
La raccomandazione dell'esperto a chi volesse installare un impianto fotovoltaico sul tetto, quella di non scegliere l'offerta più conveniente, ma di rivolgersi solo a ditte specializzate e serie.
Il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo, protagonista nella notte tra domenica e lunedì, dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, in Valle di Blegno. L'abbattimento sarà coordinato dall'Ufficio della Caccia e della Pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione, che non possono essere protetti. Sono state gettate le basi affinché chi desidera trasferirsi dal villaggio minacciato da una frana di Brinz nei Grigioni possa cercarsi una nuova dimora. L'Assemblea Comunale di Albula Alvra ha chiaramente approvato con 41 voti a 3 un credito di 82,56 milioni di franchi. Credito che sarà coperto in gran parte da Cantone e Confederazione, che si fanno carico del 90% dei costi di trasferimento. Il restante 10% dovrà essere sostenuto da chi desidera trasferirsi. Ora tocca al governo grigionese, che presumibilmente si occuperà del progetto a fine estate. Manca un mese all'inizio della 79esima edizione del Locarno Film Festival. In mattinata, in una conferenza stampa a Zurigo, è stata presentata la selezione ufficiale. Per sapere i titoli in concorso e il programma della Piazza Grande, sentiamo Marcello Ierace.
Parto dai numeri, in totale saranno 233 i film in programma, di cui 103 sono anteprime mondiali, un programma frutto di una selezione fatta su ben 7.759 candidature, un numero quest'ultimo che è un record assoluto, con un aumento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno. C'è un ritorno al passato, ovvero la decisione, peraltro già annunciata lo scorso dicembre, di riutilizzare lo storico schermo dell'architetto Livio Vacchini. Della questione non si è accennato nella conferenza stampa di oggi. oggi si è invece parlato della grande richiesta di biglietti per i film in Piazza Grande, che lo scorso anno aveva creato qualche problema. Chi è accreditato dovrà riservare obbligatoriamente il proprio posto in piazza, e in questo modo non vi saranno spazi vuoti e le file davanti saranno a disposizione del pubblico. Per quel che riguarda il concorso internazionale, il direttore artistico Giona Nazzaro ha evidenziato tre tendenze. Ci sono film fortemente narrativi con la famiglia al centro, ci sono poi pellicole che si interrogano sul tema della comunità, e infine una terza tendenza riguarda la possibilità di plasmare il proprio corpo in modo diverso. In Piazza Grande avremo 7 prime mondiali, tra cui il film Il Cileno, che è stato girato anche in Ticino, tra l'altro, e poi ci saranno 3 serate speciali dal 6 all'8 agosto con le proiezioni notturne di Wild Heart di David Lynch, Balla coi lupi di Kevin Costner, restaurato in 4K dal laboratorio zurighese Sinegrel, e infine Taxi Driver di Martin Scorsese a 50 anni esatti dall'uscita.
Interrompiamo momentaneamente il radiogiornale per segnalare un contromano. Sull'autostrada A1 Yverdon-Mourat, tra Estevaliers-le-Lac e Payerne, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A1 Yverdon-Mourat, tra Estevaliers-le-Lac e Payerne, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E tornando, riprendendo il radiogiornale, stavamo parlando del Festival di Locarno. Il programma della manifestazione può essere influenzato dalla situazione geopolitica internazionale? Sentiamo la risposta del direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona Nazzaro.
Siamo consapevoli del mondo che ci circonda, è una consapevolezza molto acuta. Però allo stesso tempo siamo un festival di arte cinematografica e se avessimo più spazi, più slot, più giorni, si potrebbero fare anche altri ragionamenti, ma in un contesto competitivo con tantissimi film che vengono presentati, le scelte sono inevitabili.
Torniamo a parlare di PFAS, quelle sostanze chimiche definite inquinanti eterni che si accumulano nell'ambiente e nel corpo umano. Il Politecnico di Zurigo ha condotto un sondaggio con l'Ufficio Federale dell'Ambiente. Alessio Veronelli ci presenta i risultati.
Sì, migliaia di sostanze chimiche industriali usate ormai da più di 70 anni per rendere i prodotti resistenti all'acqua, alle macchie o al calore. Comodissimi questi PFAS, certo, ma anche non degradabili e pericolosi per la salute. Li troviamo in vestiti, pentole, imballaggi, prodotti fitosanitari e poi finiscono nel suolo e nelle falde idriche. I dati del sondaggio dicono che 4 persone su 10 non ne hanno mai sentito parlare e che anche a chi l'acronimo PFAS non suona nuovo ne sa poco o nulla.
Nein, eigentlich nicht, also im Gegensatz zu anderen Umweltproblemen wie
zum. Non sono sorpreso, ci dice il professor Thomas Bernauer del Politecnico di Zurigo, responsabile del sondaggio, rispetto a problematiche come ondate di calore o forte inquinamento atmosferico. Sui PFAS non c'è ancora una percezione diretta di pericolo. Non puzzano, non creano irritazioni se ingeriti con cibo o acqua. Non ci si ammala immediatamente. Dal sondaggio emerge però anche che la gente vuole saperne di più e che chiede alle autorità maggiori informazioni e misure, come l'obbligo di etichettatura per i prodotti contenenti PFAS, oltre che valori limite più rigorosi per alimenti e acqua potabile. Esatto, si vuole sapere dove sono contenute queste sostanze per potersi orientare nella scelta di un prodotto, ci dice ancora il professor Bernauer. Poi sarà il mercato a regolarsi, ma si chiedono anche proibizioni imposte dall'alto e quest'ultima opzione è la preferita. E non sapendo in quali prodotti siano presenti i PFAS, per la maggioranza delle persone non è un tema durante i propri acquisti.
Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo in contromano sulla A1 Yverdon-Mourat tra Estavayer-le-Lac e Payerne. Uno sguardo agli esteri. È grande l'attesa in Germania per la riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen di questo pomeriggio a Wolfsburg. L'amministratore delegato del colosso automobilistico renderà noti i dettagli del suo nuovo piano di ristrutturazione che prevede il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro, che si aggiungono agli altri 50.000 già annunciati nel 2024. Walter Raue.
Quando alle 14.30 di oggi il consiglio di sorveglianza della Volkswagen si riunirà nel quartier generale dell'azienda a Wolfsburg, per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiuderà una lunga era. Quella della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo sfruttando unicamente il normale flusso di personale, non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare il suo posto di lavoro. Questa volta però, per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico, Oliver Blume, sembra intenzionato a ricorrere anche allo strumento dei licenziamenti e alla chiusura di ben 4 stabilimenti in Germania, quelli di Hannover, Emden, Zwickau e Neckarsulm. I dazi introdotti da Donald Trump, le tensioni internazionali e la crescente concorrenza delle case asiatiche, e soprattutto di quelle cinesi, mettono sotto pressione il gruppo Volkswagen, i cui costi di produzione sono molto alti e i modelli lanciati recentemente sul mercato non hanno dato i risultati sperati per quanto riguardano le vendite.
Dalle autorità di 2 città nel sud dell'Iran giungono notizie di attacchi ad aree militari. La prima a essere colpita è Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare ancora operativa nell'Iran. A riportare le notizie sono i media di Teheran, ma un funzionario della difesa statunitense ha smentito la notizia. Le forze armate degli Stati Uniti non avrebbero effettuato nuovi attacchi in Iran nelle ultime ore. Ricordiamo che il ministro della difesa israeliano ha dichiarato a inizio serata che le forze armate sono pronte ad attaccare l'Iran una terza volta, se necessario, e che Donald Trump ha aggiornato telefonicamente Netanyahu sulle operazioni di Washington nel Golfo Persico, lo riportano fonti di Tel Aviv. Sempre dall'Iran, il leader supremo Ali Khamenei è stato sepolto a Mashhad tra milioni di fedeli. Termina l'ultima tappa del lungo corteo funebre iniziato giorni fa tra Iran e Iraq. Il funerale si è trasformato in una manifestazione di sfida ai nemici della Repubblica Islamica e in una dimostrazione di unità attorno alla nuova leadership iraniana. E per l'attualità sportiva, Giordano De Lucia.
Sì, buonasera. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio. Il primo quarto di finale giocato a Boston ha infatti promosso la Francia, che non ha dato scampo al Marocco, battuto 2-0, reti di Mbappé e Dembélé, e nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo in cui Kylian Mbappé aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Avversario della Francia in semifinale il 14 luglio a Dallas sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affrontano domani sera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Per il calciomercato, stando a più fonti in Germania, sarebbe stato trovato l'accordo tra Newcastle e Friburgo per il passaggio al club inglese di Johan Manzambi, l'attaccante della nazionale svizzera, il cui ginocchio tiene ancora col fiato sospeso, i tifosi rossocrociati e il cui impiego contro l'Argentina rimane in dubbio, andrebbe in Premier League per un prezzo pagato ai tedeschi di circa 60 milioni di euro. Al Tour de France, Tadej Pogacar torna alla grande maglia gialla. Nella prima tappa pirenaica il campione sloveno questa sera ha staccato la concorrenza con un'azione in solitaria a 43 km dal traguardo nell'ascensione al Tourmalet, chiudendo poi la tappa con le braccia alzate da dominatore e con 2 minuti e 38 di vantaggio sul suo avversario diretto, il danese Vingegaard. Pogacar, che è in testa alla generale, ha ora un margine di 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 e 27 sul compagno di squadra del Toro. Infine il tennis, la finale femminile di Wimbledon sarà un derby tutto cieco con la qualificazione di Carolina Muchova, numero 10 al mondo, che ha battuto la statunitense Goff. Nell'altra semifinale è stata invece la connazionale Linda Noshkova ad imporsi in 2-set sull'Ucraina Kostyuk. Domani semifinali maschili con Sinner Djokovic e Zverev Ferry.
Grazie Giordano De Lucia. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 10 luglio. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi i rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto in montagna. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.